Francesco Sanna, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a voi.
E benvenuto, benvenuto qui nel Posto delle Parole per raccontare un libro che nella collana Misteri Italiani, e questo è veramente un mistero italiano, Edizioni Chiari Lettere, il libro si intitola Il caso Moby Prince, la strage impunita, nuove rivelazioni e documenti inediti. Gli autori sono Francesco Sanna e Gabriele Bardazza. Leggo nei risvolti di copertina che Francesco Sanna, comunicatore e project manager, ha lavorato in ambito aziendale, istituzionale e politico, da collaboratore del fattoquotidiano.it ha curato anche un'inchiesta sul caso Moby Prince. Sulla vicenda ha pubblicato il libro Verità private del Moby Prince nel 2013 e il documentario 20 anni, è ideatore della campagna hashtag Io sono 141. Francesco Sanna, certo che raccontare ancora una volta in questo libro che più o meno 200 pagine il caso Moby Prince sembra di ritornare su delle cose che già sappiamo e su delle cose che apparentemente i mezzi di informazione ci hanno raccontato. Invece questa storia porta dentro qualche cosa di non conosciuto, qualche cosa di impunito. Ecco, questa parola è una parola importante, una parola pesante. In questo libro non si va a caccia dello stupore per stupire e attirare l'attenzione dei lettori, ma si va semplicemente a caccia di punti di riferimento che possono essere importanti, perché è un'inchiesta che continua, Francesco Sanna. Perché la necessità di riprendere in mano questo caso e mettere sotto la parola impunito tutto quanto il vostro libro?
Sì, sicuramente sì, diciamo che da questo punto di vista mi riallaccio al concetto dello ieri. Io tendo a dire che questa non è una storia di quello che eravamo, ma è la storia di quello che abbiamo imparato ad essere. Ed è il grande insegnamento della lezione del Moby Prince, inclusa la sua dimensione molto attuale, perché questa vicenda torna nelle procure dopo una commissione d'inchiesta parlamentare, torna nella procura di Livorno, nella procura di Roma, che stanno indagando sul caso alla luce delle nuove rivelazioni che la commissione d'inchiesta ha certificato e che erano emerse in larga parte da una nostra, diciamo, inchiesta privata precedente realizzata in collaborazione con i familiari delle vittime. Quindi è una storia dove la dimensione di impunità speriamo che venga superata presto. Sappiamo le complessità e difficoltà da questo punto di vista che ci sono, ma per la prima volta, parafrasando quanto detto da uno dei familiari delle vittime proprio il 10 aprile di qualche giorno fa a Livorno, per la prima volta alla speranza ci associamo una forma di sincero realismo, ecco. Quindi è la storia di un riscatto. Fino al 2010 era il racconto di una sconfitta, soprattutto dello Stato, della giustizia italiana, che non aveva dato risposte a una strage che alla fine è costata la vita a 140 persone. La più grande tragedia della marineria civile italiana del dopoguerra e soprattutto la più grande strage sul lavoro della storia repubblicana, perché 75 di quelle persone sono morte nell'esercizio della loro attività professionale.
Francesco Sanna, io però vorrei, vi scusi se la interrompo, ritornare proprio a quel 10 aprile 1991, perché travolti da mille cose, dalle nostre disattenzioni, dalle altre cose a cui dobbiamo e possiamo attendere nel corso delle giornate, spesse volte i fatti ce li dimentichiamo. Che cosa è successo esattamente quella sera del 10 luglio del 91, del 10 aprile 91?
Un traghetto passeggeri è partito da Olbia nell'orario regolare intorno alle 10 ed è entrato in collisione con una petroliera che era ormeggiata nella rada di Livorno a circa 2,5 miglia dal porto, quindi davanti al lungomare di Livorno. Questo incidente ha generato un incendio che ha coinvolto entrambi i natanti. Si sono salvate tutte le 30 persone dell'equipaggio della Jeep Abruzzo, mentre le 140 persone del Moby Prince sono morte. In realtà una persona si è salvata in modo molto rocambolesco, perché secondo il racconto ufficiale, prima della commissione d'inchiesta, il Moby Prince sparisce dalla scena per 80 minuti, dopo essere sparito, dopo che nessuno lo cerca, nessuno lo chiama, nessuno si interroga su chi sia, o più che altro, diciamo, riesce a capire chi sia la nave investitrice, non sentono il Mayday del Moby Prince, viene casualmente trovato a girare su se stesso vicino alla petroliera e una barca di ormeggiatori riesce a recuperare l'unico superstite. Da lì le operazioni di soccorso, e questa è storia, non c'è niente di dietrologico, le operazioni di soccorso non si concentreranno sul Moby Prince, non è stato coordinato il soccorso sulle persone all'interno del traghetto che moriranno, questa è la verità emersa dalla commissione d'inchiesta, e molte di loro dopo ore di attesa e agonia all'interno di quel traghetto. La verità ufficiale fino alla pubblicazione della commissione d'inchiesta e quindi accettata dalla magistratura, accertata, che diciamo così, anche se oggi possiamo dire che non era appunto una verità, era in realtà che fossero morti tutti entro mezz'ora e quindi il superstite viene indicato come un miracolato. Nei fatti quello che invece è successo è passa come finalmente il racconto di un'incredibile quanto inquietante omissione di soccorso, della quale finora nessuno ha mai risposto e magari finalmente qualcuno inizierà a rispondere.
E la risposta è una risposta plurale, perché quell'incidente che tutta prima era considerato banale, no? Esatto. È banale perché? Perché ridurre subito a qualche cosa di banale? La parola banale si adopera su delle cose altre, molto più piccole ovviamente, ma qui la banalità faceva la rima con qualcos'altro e quindi è per questo che non ci deve essere impunità su questo aspetto.
Ma sicuramente posso dire, in questi 28 anni c'è stata un'attenzione morbosa, possiamo definirla così, sulla dinamica della collisione, che in realtà resta un mistero. È un mistero complesso da dirimere, perché non ci sono tracce di radar, non ci sono video, non ci sono fotografie realizzate quella notte che possano consentirci di determinare con estrema esattezza la dinamica della collisione. Non ci è riuscito nemmeno la commissione d'inchiesta è riuscita a ottenerle. Quindi finora, ecco, questa concentrazione ossessiva sulla dinamica, che è stata raccontata in maniera surreale per 25 anni, diciamo, è accettata dalla magistratura in questi termini, ovvero una nebbia improvvisa che nasconde alla vista solo la petroliera, lasciando perfettamente visibile tutte le altre navi in rada, distrae l'equipaggio, che però il comando del traghetto, e questo comando va a centrare dritto per dritto la petroliera. Oggi sappiamo che non è andata così, la commissione dice la nebbia non c'era e non ha sicuramente causato o contribuito a causare l'incidente. L'incidente è avvenuto per una turbativa della navigazione non chiarita, può essere stata un'avaria interna, può essere stata una collisione con un altro natante non identificato. Sappiamo sicuramente che è avvenuta secondo una dinamica anomala, non nella rotta dritto per dritto del Moby Prince, quantomeno questo è quello che dice la commissione. Ma soprattutto quello che dobbiamo ricordarci è che, a prescindere dalle motivazioni che riguardano il perché della collisione, una collisione può avvenire per molti motivi, assolutamente anche accidentali. Poi scatta la macchina del soccorso, quindi una collisione avvenuta così vicino al porto richiama la necessità di un intervento che non è stato coordinato e quindi gestito come la legge imponeva dall'autorità che doveva gestirlo. Questa autorità era la Capitaneria di Porto, in particolare c'era un comandante che è arrivato dopo la collisione, dopo una mezz'ora dalla collisione, si è imbarcato e non ha pronunciato una parola durante tutta la notte in mare, non ha assunto il comando, ha lasciato correre il soccorso in maniera spontanea da parte di rimorchiatori, vigili, carabinieri, eccetera, che però non si sono rivolti a livello di attenzione ai passeggeri e all'equipaggio del traghetto. Però ha sentito il bisogno di andare in banchina alle 3 del mattino e dando per persa e finita la questione, dicendo la nebbia, il buio sono tra le cause probabili della collisione, speriamo che qualcuno sia ancora vivo, ma ha lasciato intendere che questo era altamente improbabile. Nel frattempo c'erano delle persone che attendevano di essere, qualcuno sicuramente, non possiamo sapere se tutti o meno, dei 140 attendevano di essere soccorse ancora in mare. Quindi questo sarà compito della magistratura, riuscire a spiegarsi il perché di queste scelte, oggi ci resta sicuramente un grande, enorme punto interrogativo anche sui depistaggi narrativi fatti su questa vicenda. Quindi il tema nebbia, che evidentemente se non c'era, lì ci sono delle motivazioni alternative, non vorrei entrare troppo sul tecnico, ma è stata data una spiegazione a questo fenomeno strano che ha investito solo la petroliera. In parallelo c'è il tema importante della dinamica della collisione, eventualmente, come scriviamo nel libro, associata a questa esplosione che è avvenuta nel locale lì che è di prova del traghetto. Quindi ci sono delle risposte possibili che ancora oggi possono essere fornite, altre sarà molto complesso riuscire a darle. In ogni caso c'è una grande domanda che attende di avere una spiegazione: perché 140 persone sono state lasciate morire in attesa di soccorso a poche miglia dal porto di Livorno?
Si può guardare il pezzo di un puzzle per 3 giorni di seguito, credendo di sapere tutto della sua configurazione e del suo colore, senza aver fatto il minimo passo avanti. Conta solo la possibilità di collegare quel pezzo ad altri pezzi. Questa, Francesco Sanna, è una citazione che lei pone nel capitolo I buchi delle inchieste, parlando, usando le parole di Georges Perec, il famoso scrittore francese. A proposito di puzzle, però, lo ritroviamo in un'altra situazione, secondo le parole di Gaetano Salvemini, che sono queste: lo storico ha davanti a sé un puzzle da cui sono scomparsi molti pezzi. Queste lacune possono essere riempite solo dalla sua immaginazione. Georges Perec parlava di un pezzo, di un solo pezzo che si guarda tantissimo, l'importante è collegarlo ad altri pezzi. Salvemini invece dice che ci sono molti pezzi, ma c'è anche la possibilità di usare, lo storico ha la possibilità di usare la sua immaginazione, che non è la fantasia, ma è l'immaginazione e quindi legata ad un intuito. E questi pezzi sono da ricercare ancora, Francesco Sanna.
Sì, una parte sono sicuramente da ricercare, quindi sono ambedue le citazioni molto calzanti sul caso del Moby Prince. Da un lato c'è il richiamo a questo tema anche ossessivo del cercare di legare un dato storico che noi abbiamo trovato, dato tecnico, quindi non contestabile, con quella che è una ricostruzione. Lei pensi che in questa vicenda ci sono scritte in sentenza delle verità che non sono in alcun modo compatibili con i dati storici trovati dagli stessi tecnici dei VM oppure dei tribunali che si sono in qualche modo espressi sulla vicenda. Quindi c'è esattamente una dissonanza tra il dato storico, l'elemento tecnico e la ricostruzione, quindi questo nesso con gli altri tasselli. Per contro, diciamo che la spinta di Salvemini, come lo scriviamo lì, verso l'immaginazione, verso l'intuito, è quella che ci ha condotto nel 2010, dopo l'archiviazione della Procura di Livorno su questa vicenda, che era un'archiviazione tranchant, molto perentoria, dove addirittura si diceva che qualsiasi verità alternativa o ricerca di verità alternativa avrebbe significato uccidere una seconda volta i morti. Noi diciamo che non ci sentiamo ovviamente di aver ucciso la seconda volta i morti, ma anzi di averli in qualche modo riabilitati con una ricerca di verità storica che la Commissione è andata a certificare, e abbiamo usato sicuramente l'immaginazione e l'intuito, ma basandoci su quei pezzi del puzzle che erano già lì, disponibili in oltre 10.000 documenti che ci siamo letti e studiati in maniera per certi versi anche ossessiva, nella ricerca di un senso a qualcosa che effettivamente un senso non lo aveva. E posso dire che noi concludiamo il libro dicendo che la prima volta che ci siamo esercitati in questo percorso, quell'immaginazione richiamata da Salvemini ci ha guidato per alla fine arrivare a ipotesi anche ardite, che però ci siamo tenuti per noi, e nel libro in una parte importante diciamo non vengono scritte perché sono ancora ipotesi, cioè non sono provate, quindi non sono verità storiche, ma quelle ipotesi le abbiamo dentro di noi, e l'invito di quel finale del libro è a che chi è preposto a trovare responsabilità di questa storia e una verità rispetto a questa vicenda in relazione anche purtroppo a dei profili di natura penale possa essere stimolato da quell'immaginazione, quindi a dare un senso a questi pezzi del puzzle che ancora oggi non sembrano collegati con altro.
L'altro autore di questo libro, Edizioni Care Lettere, libro intitolato Il caso Moby Prince, la strage impunita, è Gabriele Bardazza, libero professionista allo studio di ingegneria forense Bardazza di Nolfi, e da 25 anni ricostruisce eventi catastrofici per consulenze tecniche in ambito penale e civile. Tra l'altro ha investigato l'incendio della camera iperbarica Galeazzi nel 97, poi l'incidente aereo di Dinate nel 2001, l'incendio a bordo della Norman Atlantic nel 2014. Si occupa del caso Moby Prince su mandato dell'associazione 10 aprile. Ecco, Francesco Sanna, perché, a conclusione di questa conversazione, perché il caso Moby Prince oggi può ancora fare paura?
Questa è una domanda molto interessante. Fa paura perché il caso Moby Prince, un po' l'ho espresso prima, racconta quello che abbiamo imparato ad essere, è uno spartiacque per la storia di questa Repubblica, mentre altre vicende misteriose, chiamiamole così, che poi misteriose non sono, hanno interessato forme, diciamo, hanno toccato forme di interesse magari militare, quindi una forma di diciamo di opportunismo d'ordine, ecco, d'ordine statale possiamo definirlo. In questo caso si ha un'incredibile concatenazione di interessi egoistici prevalentemente di natura economica, anche se diciamo qui non escludiamo anche altre piste che riguardino anche lo Stato, però tendenzialmente in questo caso si assiste a un epilogo drammatico, incredibile, di un incidente dove gli attori principali di questa scena hanno agito in maniera prettamente egoistica, cioè si sono disinteressati in qualche modo della sorte, hanno messo dietro sullo sfondo il fatto che quell'interesse egoistico avrebbe potuto comportare la morte di 140 persone, hanno accettato il rischio che col loro comportamento avrebbero potuto concorrere a quell'epilogo drammatico. E questo in forza di cosa? Di forme di interesse prettamente egoistico, e un egoismo spesso in larga parte anche legato a dinamiche di natura economica. Questo lo ritroviamo banalmente anche nel messaggio dell'accordo assicurativo siglato dagli armatori coinvolti e dagli assicuratori 2 mesi dopo la collisione. Questo accordo, lei pensi, a pochi giorni dall'ultimo riconoscimento di un familiare dell'ultima vittima. Quindi, mentre i familiari sono in preda al dolore verso quello che è successo, lei pensi persone che hanno addirittura perso genitori, fratelli, hanno perso l'intera famiglia. Ecco, davanti a uno scenario del genere, le parti in causa riescono 2 mesi dopo a mettersi attorno a un tavolo e sancire un racconto di comodo, un accordo su un racconto di comodo che dopo 25 anni possiamo dire falso. Ora, è evidente che questo è possibile, era legalmente lecito, sulla porzione etica possiamo farci delle dovute domande, ma il tema è chiaro, è evidente, cioè in che modo questo egoismo che ormai abbiamo imparato ad essere la stella polare della società, e questo anche egoismo virato in una dimensione economica, può continuare a regolare la nostra società. Questo è il motivo per cui la storia del Moby Prince fa ancora paura. Parliamo di attori importanti sulla scena, parliamo di un armatore che era un armatore di una piccola compagnia ambiziosa che è diventato ormai quasi monopolista sul Mar Tirreno, Vincenzo Onorato, parliamo di Snam e Eni, allora Agip, oggi Eni, cioè 2 società pubbliche, parliamo di Capitaneria di Porto e della Marina Militare, quindi di soggetti che sono lo Stato. Ecco, sono interessi, sono figure di vertice, parte di un sistema, e dietro questo sistema, evidentemente nella storia di Moby Prince, emerge una forma di protezione, dove l'interesse dei semplici cittadini viene messa da parte e accanto a questa si procede con forme che quantomeno non sono, diciamo, nemmeno trasparenti, chiamiamolo così, e potremmo anche dire, perché ci sorregge la magistratura in questo, abbastanza illecite. Quindi questo è il quadro. Perché fa ancora paura? Perché questo accordo c'è ancora, regge ancora. L'accordo di non belligeranza tra le parti, che avevano capito cosa era successo e che ognuna ha preso quello che chiedeva a quel tavolo, evidentemente è ancora lì e ha ancora una forza, non si è rotto, diciamo. Il nostro auspicio è, soprattutto è quello dei familiari che hanno fatto causa allo Stato, una causa civile per questo, è che questo accordo finalmente venga messo in discussione.
Il caso Moby Prince, la strage impunita, nuove rivelazioni, documenti inediti nella collana Misteri Italiani, edizioni Chiare Lettere, gli autori Francesco Sanna e Gabriele Bardazza. Prima di salutarci, Francesco Sanna, qual è il libro che le fa compagnia in questi giorni?
Ah, in questi giorni sto continuando a leggere un po' a fatica, ma il libro di Harari, 21 lezioni per il XXI secolo. Trovo un autore molto interessante e intelligente nel modo di raccontare la storia e che si è lanciato in una prospettiva di ipotesi interessante, quantomeno stimolante a livello intellettuale.
E questo libro è un libro, penso, un libro fondamentale, no? Per comprendere il presente guardando al futuro, perché di solito gli storici hanno sguardi diversi, no? E Yuval Noah Harari ha sicuramente uno sguardo molto originale, uno sguardo originale che ci permette di capire quest'uomo sapiens, la storia breve dell'umanità e poi tutti quanti gli altri libri. Intanto Francesco Sanna, noi la ringraziamo davvero del tempo che ci ha dedicato. Grazie e buona giornata.
Molte grazie a voi, buona giornata a tutti.